Le 18 in punto, eccoci, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare, come sempre a quest'ora l'appuntamento con la redazione. I fatti che segnano anche questa giornata, l'ultima della settimana, almeno per noi, venerdì 16 gennaio. Tante notizie come sempre, soprattutto dagli esteri, come accade in questi giorni dominati da Trump. C'è l'Iran con la manifestazione a Roma di questo pomeriggio che ha visto anche i leader delle opposizioni. Ci andremo, ma soprattutto c'è l'Iran nel contesto internazionale. Nelle scorse ore una novità, lo spostamento di una portaerea americana verso il Medio Oriente, una notizia che in qualche modo potrebbe suggerire importanti manovre militari all'orizzonte, chissà. Se ne parlerà a esteri anche al giornale radio questa sera, come si parlerà sempre anche di Groenlandia, con alcuni paesi europei che hanno inviato i propri contingenti militari sull'isola artica, sempre anche qui in ottica anti-Trump, con polemiche anche che riguardano la stessa decisione italiana, l'Italia che non manderà soldati. Questi grandi fatti internazionali che noi toccheremo tangenzialmente questo pomeriggio, perché ci sono tante notizie dall'Italia che vanno viste insieme, e il grande tema di casa nostra in questi giorni è il pacchetto, il nuovo pacchetto sicurezza nel cantiere del governo, l'ulteriore stretta autoritaria e repressiva che è in preparazione. Ve ne abbiamo parlato ieri sera, ma lo faremo anche stasera all'orizzonte delle 20, il nostro tema di approfondimento. Perché ci sono ancora tanti altri aspetti da andare a vedere, un vero e proprio calderone di norme e di misure repressive che vale la pena mettere in fila ancora oggi con un'altra puntata. Però adesso partiamo da una notizia che in qualche modo si lega alla questione sicurezza, dato che tra le nuove misure ce ne sono anche diverse che riguardano i più giovani. La notizia la trovate in apertura su tutti i quotidiani online in questi minuti. In una scuola di La Spezia uno studente è stato accoltellato da un compagno, sarebbe in condizioni critiche, ricoverato ora in ospedale. Un episodio gravissimo, non ricordo io adesso un caso del genere accaduto proprio in una scuola di recente, però appunto sta diventando anche un caso a livello politico, perché in questi minuti è diventato il pretesto per la destra di governo per accelerare ancora sul pacchetto sicurezza, come dicevamo. Allora partiamo proprio da qui, dalla Spezia, e saluto Roberta Della Maggesa, giornalista della Nazione, in collegamento con noi. Benvenuta Roberta.
Grazie, grazie di questa opportunità, saluto gli ascoltatori.
Buonasera Roberta, allora innanzitutto il ragazzo ricoverato come sta? Partiamo da questo, poi torniamo sulla cronaca dell'accaduto per capire cosa è successo.
Il ragazzo è purtroppo in condizioni gravissime, ha subito un intervento chirurgico nel primo pomeriggio e durante l'intervento chirurgico è stato necessario anche procedere con una manovra di rianimazione a torace aperto che è durata circa un'ora e mezzo. L'operazione è andata a buon fine, si è conclusa, però le condizioni restano gravissime, la prognosi resta riservata, il ragazzo è al momento ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.
Cos'è successo oggi? Quando è successo questo accoltellamento? Chi sono i giovani coinvolti? Se ci puoi dare qualche informazione in più.
Sì, i giovani sono due ragazzi di appena 18 anni, la vittima è un ragazzo di origine egiziana, ma assolutamente italiano, nato e cresciuto sul territorio, l'aggressore è invece un ragazzo coetaneo di origine marocchina, sono entrambi quindi di origine nordafricana, frequentano la stessa scuola superiore che è un istituto professionale della città, una scuola con una lunga tradizione anche di inclusione. Questa mattina i due ragazzi hanno avuto un diverbio che si è scatenato, pare per un momento legato alla gelosia e quindi per una ragazza contesa, e questo diverbio si sarebbe originato nei servizi igienici del primo piano dell'istituto, che è l'istituto Chiodo, e poi sarebbe però deflagrato in classe. Il ferimento l'avvelenamento, l'accoltellamento sarebbe avvenuto all'interno della classe e di fronte ai compagni assolutamente sconcertati e terrorizzati per l'accaduto. La vittima sarebbe stato colpito, è stato colpito con un fendente, l'arma utilizzata è un coltello da cucina con una lama molto lunga tra l'altro, e le ferite riportate, come dicevo, sono gravissime. Durante l'aggressione sarebbe stato trafitto il fegato, il diaframma, anche un pezzo di polmone, questo giustifica anche insomma le condizioni ancora critiche. Pare che l'aggressore si sia presentato in classe dopo aver avuto il diverbio nei bagni e di fronte ai compagni atterriti abbia sferrato questo fendente.
È stato interrogato, è stato anche fermato?
C'è stato un arresto in flagranza e è in corso ancora l'interrogatorio del ragazzo, che è in questura al momento e che sta riferendo l'accaduto agli investigatori della squadra mobile.
Perfetto Roberta, ti ringraziamo moltissimo per questa corrispondenza. Grazie davvero. Roberta grazie. Della Maggesa. Alla prossima. Roberta Della Maggesa, giornalista della Nazione. Saluto adesso Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta della Fondazione Minotauro di Milano. Benvenuto professore.
Buonasera. Con lei buonasera a tutti e tutti.
Buonasera. Con lei per inquadrare meglio questo caso di oggi e farci anche due domande in più sui giovani e su questo nuovo pacchetto sicurezza in cantiere per il governo, che punta soprattutto con delle misure specifiche nei riguardi dei più giovani. Partiamo da questo caso qui. È spia di che cosa, secondo lei?
Ma è difficile in questo momento in Italia parlare davanti a... Vedo un tema in cui c'è una grande radicalizzazione di tutti verso il tema della sicurezza, però provo a dire qualcosa ovviamente tenendo conto di quella che è la mia visione, la mia lettura, cioè quella che riguarda gli affetti e un segnale comunque di una disperazione. Posso dire questo, al di là del caso che non conosco, la violenza giovanile odierna degli ultimi anni non è mai l'espressione di un conflitto generazionale, siamo ai minimi termini come conflitto di generazione, tant'è che sappiamo che nonostante insomma politiche verso i giovani che non siano favorevoli a dir poco, i ragazzi che esprimono il disagio lo esprimono attaccando se stessi moltissimo, ritiro sociale, suicidi, disturbi alimentari, tagli, o l'altro e dei coetanei in forme molto diversificate ovviamente, quindi non bisogna generalizzare. Quindi non abbiamo una, come dire, trasformazione della diseguaglianza, di anche quando è consapevole, in un conflitto, diciamo, sociale, in una rivendicazione sociale. A questo punto, anche perché questo va detto, capisco che in questo caso magari improprio ma è giusto dirlo, quei pochi ragazzi che provano a dire qualche cosa, ad esempio penso al famoso caso di chi ha contestato la maturità alla scuola, si pensa subito a guardarli come se fossero dei ribelli violenti, trasgressivi, e si fa una legge per cui diciamo non, chi oserà alla maturità dell'anno prossimo dire che la scuola non gli è piaciuta verrà bocciato. Mi sembra una modalità, diciamo, che in realtà andrebbe valorizzata, quella sì, di esprimere il disagio attraverso le parole. Allora si passa sull'aspetto educativo, cioè a questo punto si decide che c'è qualcosa che non va nell'educazione. E lì c'è un po' un tema tra l'educazione intesa come ragazzi che hanno avuto troppo, che non sono stati normati, che hanno genitori che li hanno amati troppo, o una lettura come quella che faccio io e molti colleghi del Minotauro e non solo, di una generazione che trova enorme difficoltà ad esprimere, a poter mettere appunto in parola le emozioni che disturbano gli adulti, quindi la tristezza, la paura e la rabbia. E oggi questo è quello che sta accadendo, e quindi insieme all'attacco al sé c'è una nuova forma di violenza che fa sì che ragazzi non solo appartenenti ai ceti socio-economico culturali svantaggiati, o come si tende a semplificare, ai maranza, come si dice, ma in generale vadano in giro con un coltello, che ha a che fare moltissimo con una sorta, non credo, di difesa da paure esterne che sono più degli adulti, ma di paure interne, di sensazione di sentirsi senza futuro, di essere disperati. E quindi in questo senso le emozioni che non vengono, non trovano parola, che non trovano simbolizzazione, diventano agito.
E questo è come va inquadrato il fenomeno? Sì, dal punto di vista dei numeri, secondo lei dunque si può smontare quella retorica, quella propaganda di chi dice che sono numeri in crescita tra i più giovani, oppure effettivamente ci sono numeri in crescita?
sono implicita alcuni reati in diminuzione degli altri, ad esempio su questi. Per quanto riguarda la regione Lombardia ci sono ricerche ben fatte che ci...
Mannaggia, la sentiamo un po' male, professore, se si riesce a spostare leggermente.
Provo.
Proviamo, vediamo se siamo più fortunati adesso. Ci aveva preannunciato il professore che forse la linea era un po' ballerina. Vediamo adesso.
Mi sente?
È un po' male, guardi. Adesso meglio, professore. Diceva, dipende dai reati. Sì, 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 adesso meglio.
Dicevo che c'è una diminuzione di certi reati e un aumento di altri, e qui i dati ci dicono che c'è un'anticipazione di questi reati, appunto, con le armi, anche di ragazzini sempre più giovani appartenenti, come dicevo, anche a socio-economico-culturali, diciamo, non svantaggiati. E se però il tema vero è, diciamo, per me la questione centrale è la trama affettiva, ripeto, sono gesti che hanno moltissimo a che fare con una, diciamo, mancata capacità di esprimere le emozioni, che a mio avviso non dipende dal fatto che sono stati troppo ascoltati, hanno avuto genitori che li hanno amati troppo, una scuola che non riprende in mano la situazione, ma dal crescere in una società dove le emozioni che disturbano gli adulti, società dove ascoltiamo i figli molto di più di quanto siamo stati ascoltati noi, vengono messe a tacere. Quindi bisogna partire da un'alfabetizzazione emotiva degli adulti che ritorni a partire dall'infanzia, a non confondere la spinta di un ragazzino a un compagno o una compagna, non ne parliamo, come violenza o violenza di genere, ma come espressione conflittuale di aspetti, diciamo, emotivi e che vanno accolti, non giustificati in nessun modo, ma non trattati come fossero una violenza. Mi lasci dire qualcosa, visto che mi chiedeva sulle leggi?
No, appunto, ecco, se è questo il contesto del fenomeno, le chiedo se le misure che possiamo leggere già in questa sintesi, queste bozze del nuovo decreto sicurezza in preparazione, vanno a rispondere a quelle esigenze che lei sottolineava giustamente.
Io ho letto solo le bozze, non mi permetto punto su punto. Trovo incredibile che in una società che alimenta violenza da mattina a sera, morti bambini, diciamo personaggi noti politicamente che si impossessano di una cultura che legittima la violenza ogni giorno, si pensi che il problema dell'espressione del disagio dei ragazzi possa essere affrontato multando i genitori, cioè come se tra l'altro oggi i figli crescessero solo in base ai genitori e fosse il mancato controllo dei genitori. Mi auguro che non si arrivi a multare i genitori dei ragazzi che si suicidano e si tagliano andando avanti così. Cioè è chiaro che la modalità di esprimere il disagio violento verso l'esterno è terribile, ci preoccupa tutti, e io stesso come padre dei figli e in generale nella zona che vivo capisco l'allarme, ma da questo punto di vista non considerare il disagio il motore o una trama affettiva che non riesce a essere, a diventare parola, il motore di questa questione, vuol dire a questo punto continuare a pensare che c'è un problema, che più controlli dai multe sicurezza e qualcuno non l'esprime. Ma forse non, questo davvero è la base, non dico della psicologia ma dell'umanità. Quando uno è disperato, ha dentro di sé una paura, una tristezza, una rabbia, un'assenza di prospettive future, non sono mica 1.000 euro, 1.500, il 5 in condotta che ti ferma, mica si accoltella un compagno di classe e allora col 5 in condotta o se ti multano i genitori facciamo prevenzione. Noi dovremmo agire molto di più in termini di una prevenzione più ampia, che invece dà molto fastidio, perché il grande, diciamo, come dire, la grande difesa, direi, di una società dissociata è che la violenza giovanile non dipende dalle guerre, dai morti, dalla violenza che proponiamo ogni giorno, dall'assenza di prospettive di vita, dal fatto che non ascoltiamo tristezza, paura e rabbia dei bambini, le emozioni base, ma dipenderebbe dai social network, dalla musica dei trapper e da altre castronate del genere.
Ecco, quello che lei diceva che vale per i più giovani lo potremmo applicare per tante altre categorie. Le logiche con cui si risponde sono sempre repressive, sempre a posteriori, e sulla prevenzione invece stendiamo un velo pietoso, come si dice in questi casi. Grazie professore per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E questo era Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, fondatore della Fondazione Minotauro di Milano. Per iniziare a trattare il tema che sarà il nostro approfondimento di questa sera, ancora una volta, perché va fatto, seconda puntata oggi all'Orizzonte delle 20, il nuovo pacchetto sicurezza nel cantiere del governo. Dedicheremo a questo il nostro approfondimento di stasera, anche con questo aspetto, questo focus relativo ai più giovani, ma non solo, ci sono tante altre misure che vale la pena ancora vedere stasera, più tardi, dopo i notiziari. Ma adesso cambiamo argomento alle 18:16, una storia ora che ha del curioso, per così dire, che arriva dal Lazio e che ha denunciato il sindacato USB, che riguarda anche in questo caso la Palestina. L'ufficio scolastico del Lazio avrebbe inviato alle scuole della propria regione una circolare in cui le invitava a compilare una sorta di censimento degli studenti palestinesi, immaginiamo noi che fossero quelli arrivati in Italia negli ultimi mesi, senza però specificare molto altro. Un censimento che così, senza grandi contestualizzazioni, ha fatto emergere più di una perplessità per le modalità che sono state usate, perché chiaramente quella che arriva dal Ministero è stata una richiesta ai fini dell'accoglienza, del supporto di questi ragazzi che arrivavano da un contesto di guerra e si ritrovavano a uno completamente diverso, completamente nuovo, e che quindi avevano bisogno di essere aiutati, supportati, anche in qualche modo guidati, come accade spesso, accade in tante altre situazioni, anche con altri rifugiati da altri paesi. Ma ecco, il modo in cui questa circolare è stata scritta dall'ufficio scolastico regionale del Lazio colpisce sicuramente, almeno per la mancanza di professionalità, ma anche di empatia, direi io. Ne parliamo insieme a Luigi Del Prete dell'USB Scuola. Benvenuto, Del Prete.
Buonasera a voi, a tutti e a tutte.
Allora, che cosa dice questa circolare? Perché si può dire mancanza di empatia? Perché alla fine, se la si va a leggere, sembra proprio quello l'aspetto.
Sì, mancanza di empatia perché richiama una semplice comunicazione del Ministero, quindi siamo ben lontani dalla nota che riguardava i bambini e le bambine che provenienti dall'Ucraina, che era stata accompagnata invece da una nota ministeriale molto ampia che chiariva i termini di questo censimento. In realtà qui l'USR richiama semplicemente una comunicazione del Ministero e chiede alle scuole una serie di dati che in realtà già sono presenti al SIDI, al sistema informatico del Ministero, ma andando a indagare sulla provenienza degli studenti su base, diciamo, chiaramente etnica.
Luigi Del Prete? L'abbiamo perso un secondo, Del Prete.
Sì, il Ministero oggi ha comunicato che si trattasse di un censimento relativo a un piano di accoglienza. Noi ci fidiamo naturalmente del Ministero, ma non è contenuto nella nota dell'ufficio scolastico regionale e quindi abbiamo palesato una serie di dubbi su quello che è sembrato una semplice schedatura degli studenti e delle studentesse palestinesi presenti sul territorio nazionale. Facciamo presente che noi non riteniamo che ci sia una grande presenza di studenti e studentesse che provengono dalla Palestina a partire dall'anno scolastico 25-26, perché voi tutti avete seguito i scenari di guerra, quindi dubitiamo che ci sia, diciamo, un esodo da Gaza, visto che è la situazione che tutti conosciamo. Quindi ci chiediamo qual è il senso di questa scoidatura e perché riguarda solo gli studenti e le studentesse palestinesi e non venga esteso a tutti gli studenti e le studentesse che provengono da scenari di guerra internazionale che negli ultimi anni non sono pochissime, ma anzi sono molto ampi.
Ecco, sì, i fini, gli obiettivi del Ministero dell'Istruzione erano quelli appunto di effettuare, ci fidiamo, come diceva lei, effettuare un censimento ai fini dell'accoglienza di questi studenti. Questa cosa la possiamo ricavare anche dal fatto che quella stessa direttiva è arrivata ad altri uffici scolastici regionali, anche quello di Milano, e ovviamente i toni contenuti poi tradotti di quella direttiva, tradotti dagli vari uffici regionali, sono diversi rispetto a quello del Lazio, in cui si specificano il supporto culturale, la mediazione culturale, il supporto psicologico di queste persone. Dunque si contestualizza bene i fini, gli scopi di quell'operazione, di quell'operazione lì, e appunto il contrasto tra come è stata trattata la questione dagli altri uffici regionali con quello del Lazio, che fa emergere più di un dubbio, più di una perplessità.
Sì, fa emergere una perplessità, anche perché la nota, diciamo, che lei ha richiamato dell'ufficio scolastico provinciale di Milano risale al mese di novembre, aveva toni diversi, anche se ci aveva colpito perché censiva anche gli studenti che erano arrivati e quindi erano stati accolti in Italia a partire dall'anno scolastico 23-24, 24-25. Quindi già era emerso il dubbio su quale tipo di accoglienza si prevedeva e quindi quale tipo di supporto rispetto ad alunni che erano presenti in Italia già da 2 anni. Ma tralasciando, diciamo, la particolarità anche del modulo, che è visibile su internet e che può essere compilato non solo dalle scuole ma anche da un semplice utente se voi andate diciamo, su internet, diciamo, questa nota dell'USR è particolarmente secca e si colloca in uno scenario leggermente diverso, nel senso che a partire dal mese di novembre abbiamo individuato nelle scuole una serie di provvedimenti diretti del Ministero che non vogliamo chiamare repressivi, ma sicuramente di controllo sulla realtà giovanile che si sta muovendo nella scuola e che noi ricordiamo è stata protagonista delle manifestazioni di settembre, ottobre, novembre, degli scioperi generali lanciati dall'USB del 22 settembre, del 3 ottobre. Quindi è sembrato più una sorta di schedatura per capire qual è la natura e qual è la consistenza della presenza degli studenti e delle studentesse palestinesi all'interno delle scuole. Quindi diciamo, ci sorprende, diciamo, la mancanza di empatia e soprattutto anche la mancanza di una nota di accompagnamento chiara del MIUR, perché oggi dal Ministero la dottoressa Palumbo ha chiarito che si trattava di un censimento pari a quello del 2022 in occasione del conflitto in Ucraina, ma come dicevo all'inizio, quella era una nota molto chiara in cui si specificava la natura dell'accoglimento, le pratiche che venivano messe in campo, l'azione che le scuole avrebbero dovuto adottare, e quindi era una nota che aveva un suo perché, una sua chiarezza. Qui invece il MIUR ha chiesto con una semplice comunicazione all'USR di procedere alla schedatura. Quindi noi chiediamo chiarezza sulla natura di questa richiesta, chiediamo quindi il ritiro e prima di procedere a una nuova schedatura o a un nuovo censimento, se lo vogliamo chiamare così, di chiarire tutte le procedure che sono messe in campo, certo, nell'accoglienza di questi bambini e questi studenti e studentesse. Questo è tutto.
Luigi Del Prete, USB, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
A te, a presto. Non è l'unica storia che, insomma, fa emergere più di qualche dubbio e perplessità su come si intende agire nei confronti notizie, comunque contesti in cui rientra la parola Palestina. Perché adesso, dopo il giornale radio, vi raccontiamo un'altra storia, quella dei pompieri, di alcuni pompieri di Pisa che si erano inginocchiati durante una manifestazione per Gaza dello scorso 22 settembre. Si erano inginocchiati appunto durante lo sciopero in solidarietà al popolo palestinese e non il Viminale, in questo caso il Ministero dell'Interno, ha deciso nelle scorse ore di sanzionarli. Insomma, c'è sempre da sottolineare le modalità di trattamento delle persone quando si parla di Palestina e quando deve agire questo governo, chissà perché. Dopo il giornale radio, questa storia, intanto i Police, Walking on the Moon.
l'orizzonte delle
18:33 minuti. Rieccoci, seconda mezz'ora di trasmissione. Dunque, se prima vi abbiamo raccontato della mancanza di empatia e professionalità arrivata dagli uffici scolastici regionali del Lazio in questo censimento degli studenti, chiamiamolo censimento, no? Degli studenti palestinesi, adesso un'altra storia che in qualche modo suggerisce il modo con cui questo governo, queste autorità trattano il tema Palestina e trattano soprattutto le persone che si spendono in favore di questa causa. Perché a Pisa, lo scorso 22 settembre, durante una manifestazione per Gaza e per la flottiglia, ci furono dei pompieri, 10 vigili del fuoco che si inginocchiarono in solidarietà, osservarono un minuto di silenzio inginocchiandosi per la popolazione di Gaza. Beh, la notizia è che sono stati sanzionati dal Viminale, dal Ministero dell'Interno. Contestazione disciplinare, questo nello specifico è il provvedimento che è stato emesso nei loro confronti dal Viminale per questi 10 vigili del fuoco di Pisa. Perché? Perché avrebbero fatto una manifestazione mentre erano in divisa, dunque in servizio, tra virgolette, secondo il Viminale, questo non si può fare. E avrebbero così discreditato tutto il corpo dei vigili del fuoco, un'accusa che ovviamente loro respingono, e lo hanno fatto i nostri microfoni, lo ha fatto Claudio Mariotti, uno di questi vigili del fuoco che abbiamo intervistato, ve lo facciamo ascoltare.
10 vigili del fuoco hanno ricevuto un provvedimento disciplinare e prossimamente saranno chiamati a rispondere di fronte a una commissione disciplinare il cui giudice è lo stesso capo accusa, quindi colui che accusa è anche colui che poi irrorerà la sanzione, visto che parliamo in questo momento di suddivisione delle carriere dell'ambito giudiziario.
Che tipo di sanzione potrebbe essere applicata nei vostri confronti?
Allora, quello che ci viene contestato due norme, il 165-2001, che è i doveri del pubblico dipendente, e il DPR 64 del 2012, che invece è il regolamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Entrambi hanno un carattere di tutela e salvaguardia, giustamente, dello Stato, ma anche del lavoratore, e entrambi prevedono che ci sia un agire di imparzialità del pubblico dipendente, o in questo caso del vigile del fuoco, nei confronti della popolazione, delle istituzioni. Quindi che cosa significa? Che durante la propria attività lavorativa un pubblico dipendente, un vigile del fuoco, deve avere un dovere di imparzialità e non può, diciamo, agire secondo un credo politico, secondo una certa parzialità dovuta alla sua interpretazione. Ecco, peccato che si dimenticano del fatto che noi in quel momento stavamo esprimendo la nostra idea, la nostra opinione, durante lo sciopero generale indetto dalla nostra organizzazione sindacale USB, lo sciopero del 22 settembre, sciopero generale indetto da organizzazione sindacale secondo la legge 300 del 70, lo statuto dei lavoratori, e che quindi stavamo agendo nell'ambito delle prerogative sindacali. Tra l'altro io sono un dirigente sindacale nazionale di categoria e confederale, e quindi non durante l'esercizio delle mie funzioni da vigile del fuoco, ma come dirigente sindacale. Quello che ci può aspettare è che la sanzione disciplinare può prevedere la sospensione con la decurtazione stipendiale che va da giorni fino a settimane.
È una punizione politica, come la leggete?
Beh, quando si va a tentare di punire non il pubblico dipendente nell'esercizio delle sue funzioni, ma il dirigente sindacale che esprime le proprie opinioni nell'ambito della sua possibilità di espressione sindacale è quantomeno il sospetto che non sia molto, molto parziale, molto legittimo, viene, perché ci sono molti colleghi e molte situazioni in cui vigili del fuoco nell'ambito, come pubblici dipendenti, nell'ambito del suo lavoro magari hanno commesso degli errori, diciamo non hanno subito tutto questo clamore. Dirigenti sindacali che vogliono essere colpiti per la loro azione sindacale, il sospetto che ci sia un tentativo di repressione c'è, anche perché tutto ciò sta avvenendo in un contesto nel quale il governo, quindi tutto il governo nella sua interezza, ha predisposto una legge delega chiamata Riordino per i Vigili del Fuoco, che va a modificare il decreto legislativo 217 del 2005 e il decreto legislativo 139 del 2006, la quale hanno introdotto il regime pubblicistico nel nostro nel Corpo Nazionale, ovvero adesso siamo nel famoso comparto sicurezza, quello con le forze di polizia, però con una certa autonomia. Adesso con questo riordino in pratica vogliono condurre i vigili del fuoco sempre più verso una militarizzazione, sempre più verso una appartenenza alle forze di polizia e con funzioni anche di ordine pubblico, cosa che come organizzazione sindacale naturalmente rigettiamo, abbiamo contestato, abbiamo fatto uno stato di agitazione nazionale, andremo a uno sciopero. Il prossimo 28 abbiamo un convegno in Sala ACI, in Piazza dei 500 a Roma, dove abbiamo invitato politici, giuslavoristi, proprio per affrontare questo tema sulla libertà di espressione sindacale all'interno del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, perché non solo da Vigili del Fuoco, quindi come lavoratori, ma anche come cittadino, vedere che un pezzo, una parte dello Stato, da sempre vista come, tra virgolette, amica del cittadino, quella che porta il soccorso, la safety, adesso a vederla allontanare verso più un settore militare, sicuramente non è quello che servirebbe e non è soprattutto quello che occorre a un paese sempre più fragile, che ha sempre più bisogno invece di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco.
Così Claudio Mariotti, Vigile del Fuoco di Pisa, lo sentivate anche su quello che è in programma, le norme, i cambiamenti normativi all'interno del Corpo dei Vigili del Fuoco. Era in corso fino a poco fa, dovrebbe essere conclusa da pochi minuti, la manifestazione a Roma in Piazza del Campidoglio per la popolazione iraniana, lanciata da Amnesty International e dal movimento Donna Vita Libertà. C'erano anche i leader delle opposizioni, c'era anche la nostra Maria D'Amico, ha intervistato Eli Schlein.
Importantissimo per noi essere qua a dare piena solidarietà e supporto al popolo iraniano nella sua lotta per la libertà. Il regime sta facendo una brutale repressione, si parla di oltre 12.000 morti ammazzati dal regime nelle manifestazioni, si parla del fatto che stanno facendo pagare le famiglie per restituire i corpi delle vittime del regime, hanno bloccato internet e dicono che vogliono tenerlo bloccato fino a marzo. Non è accettabile, serve che la comunità internazionale e l'Unione Europea usino ogni leva diplomatica e facciano ogni sforzo per isolare il regime, per evitare che anche dai paesi vicini possa arrivare alcuna forma di supporto a questa repressione. Siamo qui per sottolineare il supporto alla autodeterminazione del popolo iraniano.
Così Eli Schlein, c'era ovviamente in piazza la diaspora iraniana ai microfoni, sempre di Maria D'Amico, uno di loro, una delle loro voci.
Nome?
Kamiar.
Kamiar, quanti anni hai?
24.
Tu sei iraniano, sei italiano?
Sono italiano, nato a Roma, però entrambi i genitori iraniani.
Kamiar, tu hai un cartello, tieni un cartello e sei qui da solo con 6 foto dei tuoi coetanei, e c'è il nome. E
sono 16.
Ci sono le 16. Ah, eccoci anche dietro. Chi sono?
Sono alcune delle vittime represse, uccise dal regime islamico. insomma, io queste qua sono simboliche, insomma, è per dare un volto ai numeri. Le 12.000 vittime che si sentono, insomma, il numero accertato è soltanto di due giorni e riguarda ciò che si riesce a capire da ospedali o obitori. Lei può immaginare che sono 90 milioni di popolazione e tutto il paese è mobilitato, tutte le città, i villaggi, moltissimi non riescono ad avere accesso a internet, allo Starlink, di internet di Elon Musk, che è reso disponibile in alcune parti e che funziona male. E quei pochi che riescono a parlare via la TV dell'opposizione Irene International raccontano degli orrori. Le città sono piene di cadaveri, molti moltissimi non vengono seppelliti, i propri cari non riescono a trovare i loro cadaveri, e quelli che vanno a cercare i loro cadaveri vengono anche arrestati. Si chiede un'ingente somma per riottenere il cadavere del proprio caro, se no bisogna dichiarare, questa è una minaccia che viene fatta a tutti, se no bisogna dichiarare che si è militari, che il proprio caro era un basigì. Deve finire, adesso è necessario, urge un qualsiasi aiuto umanitario. Io sono uno studente della Sapienza e mi sono sempre battuto per insomma, il popolo palestinese, per altre situazioni umanitarie che abbraccia la sinistra, ma la sinistra tace, a me addolora tantissimo, il silenzio
è tante. Tace. Oggi qui ci sono i partiti di centro-sinistra che hanno aderito a questa manifestazione, c'è una risposta un po' tardiva, che risposta ti immagini tu?
Allora, è una risposta tardiva, però è una risposta effettivamente. Adesso è importante che insomma, mettere da parte i risentimenti contro qualsiasi tipo di posizione politica, forza politica, e anche tra gli iraniani, perché c'è chi è monarchico, qui non è monarchico, quindi i monarchici non scendono in piazza quando c'è la sinistra, invece è il contrario. Adesso l'obiettivo comune, bisogna fare fronte unico, ed urge una qualsiasi situazione.
Bloccare i massacri e far tornare una condizione di vita senza morte in Iran?
Sì, assolutamente urgente. Il dialogo purtroppo in questo caso è un'ipocrisia pensare che col dialogo si riesca a sistemare qualcosa, e soprattutto le molte insomma, dichiarazioni che poi escono, magari fatte anche da Trump, che non so, ho parlato con il ministro degli esteri, mi ha detto che le morti finiscono. Chi ce lo dice?
Ma tu pensi che la vicinanza di Trump sia un documento al popolo iraniano o in qualche modo possa aiutarli? Il tuo pensiero?
Allora, io, il mio pensiero da ragazzo che è emotivamente coinvolto, io non riesco, cioè appena mi sveglio, quando vado a dormire sto sempre a vedere le notizie, insomma, ma come milioni di iraniani ho la speranza che qualcosa succeda. Adesso che faccia un intervento Trump, che lo faccia Netanyahu, che lo faccia qualsiasi tipo di governo, di qualsiasi colore politico, è necessario. Anche il coro che cantano per le strade, milioni di persone, Jovicho, cioè eterno, lunga vita allo Shah, lo Shah diventa anche un simbolo, diciamo, un simbolo di libertà per milioni di ragazzi che ormai non possono dire la loro e che vivono senza speranza per il futuro. Io ho parlato con i miei cugini prima delle manifestazioni e loro mi dicevano, insomma, come non hanno speranza per il futuro e quindi non hanno niente da perdere, ragazzi più giovani di me che sanno che potranno morire, però vanno, si battono, e le strade sono piene di cadaveri e bisogna fare qualcosa.
Le voci della diaspora, la manifestazione organizzata da Amnesty per la popolazione iraniana oggi a Roma in Campidoglio. Da Roma a Milano, le notizie da Metro Regione, Milano e la Lombardia. Si parla soprattutto in questo periodo della corsa, ormai iniziata ufficialmente, verso le prossime elezioni comunali, primavera 2027, se ne parla soprattutto nel centro-sinistra, nel Partito Democratico. In questo caso saluto Roberto Maggioni, ciao Roby.
Ciao Mattia, sì, sono giorni di incontri, dibattiti, pensando appunto alle prossime comunali, a come arrivare a scegliere il candidato e prima ancora a quale programma scrivere, a quale visione di Milano della prossima Milano immaginare, ecco.
Perché prima si deve scrivere un programma e soltanto dopo quel programma emergerà un candidato, un profilo che quel programma lo possa rappresentare, insomma è questa più o meno la logica.
Sì, una cosa un po' chiara a tutti è che oramai un ciclo per Milano è terminato, forse le prossime Olimpiadi invernali saranno proprio la chiusura definitiva di quello che era stato definito modello Milano, iniziato nel 2011, passato per Expo 2015 e che si chiude con un altro grande evento che sono le Olimpiadi. Poi c'è una tavola vuota da riempire e quindi un foglio bianco sul quale scrivere quale sarà la Milano dei prossimi 15 anni. E appunto dicevo, ci sono tanti incontri, tanti dibattiti in questi giorni, soprattutto interni ai partiti, però ecco, poi le questioni ovviamente dovranno uscire e coinvolgere anche chi non è magari iscritto o militante di un partito. Parallelamente c'è un po' questo surreale scontro a distanza tra il sindaco Sala e i partiti della sua maggioranza. Diciamo che la consigliatura non si sta chiudendo nel migliore dei modi. E l'ultimo battibecco è stato su questa parola discontinuità, che dà proprio fastidio al sindaco, sì, a Sala, che non vuole mettere in discussione quanto è stato fatto in questi anni e accetta poche critiche e oggi dice: vabbè, comunque se mi volete criticare dovete dirmi già subito qual è il programma per la prossima Milano. Dicevo, un dibattito un po' surreale, però c'è, e oggi c'è stato questo scontro a distanza ancora tra il sindaco Sala e il Partito Democratico. Questo dibattito è nato proprio da un'intervista rilasciata da Alessandro Capelli, il segretario del PD milanese, al Corriere della Sera, dove parlava di bisogno di immaginare una Milano diversa. Non usava neanche la parola discontinuità in quell'intervista. Poi vabbè, il Corriere ha titolato scrivendo discontinuità, quella cosa ha fatto infuriare il sindaco. Oggi questa cosa gliel'hanno richiesta a Sala, in un appuntamento c'erano i giornalisti e allora hanno chiesto al sindaco se era ancora arrabbiato e lui ha risposto così.
No, ma non è questione di essere arrabbiato, io devo pensare da un lato a difendere il mio lavoro, ma più che altro al futuro della città. Ora non è che io che contesti il fatto che le cose debbano cambiare, ma bisogna trovare dei programmi solidi, fattibili, credibili, se no continuiamo a dire una Milano per tutti, io direi anche un mondo per tutti. La domanda è come si fa. Quindi vedo un sacco di politici che vivono di slogan, molto spesso non hanno dimostrato neanche nulla al momento di quello che possono fare, e quando si va a votare poi i cittadini, soprattutto per il sindaco, votano persone credibili, che se dicono farò questo, spiegano come lo fanno e magari anche hanno una storia personale per convincere i cittadini che saranno in grado di farlo. Ecco, questo mi fa arrabbiare, la mancanza di programmi ben delineati. E questo però deve essere il lavoro che possiamo fare, che dobbiamo fare. Se c'è bisogno di una mano io la darò e se non c'è bisogno di una mano, amen. Il punto è veramente il programma. Allora, al posto di parlare di macro concetti, parliamo di programmi, su quello ci confronteremo e ripeto, su quello io sono anche disponibile a dare una mano.
Colgo un sindaco leggermente piccato.
No, è tutto paradossale perché appunto questa discussione, ma che non è che si fa oggi, cioè durerà mesi prima che si arriverà, serve proprio appunto a costruire poi anche un programma attorno a un candidato, quindi chiedere il programma ora è un po' paradossale, però appunto il sindaco ha reagito così alle discussioni che ci sono in questi giorni, anche perché avvengono anche all'interno del Partito Democratico, che è il partito di maggioranza che lo sostiene e l'ha sostenuto in questi anni. Questa mattina c'è stata un'iniziativa che si chiama dal titolo Milano ti chiamo, organizzata dall'ex assessore Pier Francesco Marani insieme ad altri del Partito Democratico. C'era anche appunto questa iniziativa il segretario milanese Capelli e ovviamente in questo battibecco a distanza, i giornalisti ne hanno chiesto conto anche a lui.
Certo. Ma noi abbiamo parlato in realtà del tenere insieme l'orgoglio per le cose che abbiamo fatto a Milano dal 2011 ad oggi, perché pensiamo che abbiamo preso una città triste, impaurita e l'abbiamo resa una grande città internazionale che investe sul sociale più di tutte le altre in Italia. E contemporaneamente la consapevolezza che però il modello Milano non può essere qualcosa di statico, ma essere qualcosa che evolve insieme al mondo e insieme a come è cambiata la nostra città. E quindi da qui la necessità di pensare un progetto Milano per il futuro, perché Milano ha bisogno di un centrosinistra che abbia una visione per il futuro del 2050. Abbiamo appena detto che siamo molto contenti del lavoro che il Comune di Milano sta facendo, pensiamo al piano casa, pensiamo a zero case popolari sfitte entro il 2027. Io anche nelle ultime dichiarazioni fatte ho sempre rivendicato il lavoro e il progetto di fine mandato, l'agenda di fine mandato del centrosinistra Milano. Ovviamente quando noi abbiamo iniziato nel 2011 a governare la città il tema dell'abitare era molto diverso, come era diverso il tema della mobilità, come era diversa la percezione e la capacità di attrattività della città. In questo senso Milano ha bisogno di uno slancio verso il futuro.
Ecco, una delle questioni sulle quali dovranno accorciare le distanze il sindaco e i partiti che lo sostengono a Palazzo Marino è la nomina dell'assessore mancante. In questo momento gli assessori sono 11, devono essere 12, ne abbiamo parlato tante volte anche in questo spazio, a dicembre, insomma, gli incontri vari. È molto distante sull'assessore, su questo nuovo assessore alla sicurezza in questo momento le posizioni tra partiti del centro-sinistra e il sindaco Sala. Sala aveva fatto il nome di un ex capo dei vigili urbani a Milano che ai tempi di Letizia Moratti, tra l'altro, quindi i partiti del centro-sinistra ovviamente gli hanno detto di no e il sindaco anche qui non l'ha presa bene.
Guardi, lì la questione è semplice di nuovo da delineare, non semplice da risolvere, perché è evidente che manca poco più di un anno. Noi per esempio non possiamo permetterci, io non mi permetterò mai di prendere una persona che non conosce nel profondo la città, che fa, arriva qua adesso, non siamo inizio mandato, non c'è tempo per permettergli di imparare. Quindi o trovo una persona che ha la capacità di entrare dal giorno dopo in servizio come assessore ma collaborando col corpo dei vigili, oppure continuo a farlo io. Non è una ricerca facile ad oggi.
Persona, ad esempio il nome di Tullio Mastrangelo, i partiti gliel'hanno.
Ne stiamo ancora discutendo, però ripeto, la cosa, le caratteristiche che per entrare anche nel novero dei potenziali candidati sono due: conoscenza da città e comprovata esperienza.
Non è iniziata proprio benissimo questa corsa verso le comunali, mi sembra.
No, non è iniziata benissimo e non sta finendo, diciamo, neanche nel migliore dei modi questa consigliatura. Insomma, vedremo ci facciamo anche una risata, ma poi i problemi sono tanti, certo, da affrontare a Milano e quindi speriamo che si rimettano sulla carreggiata.
Certo, sdrammatizziamo, ma vedremo appunto che cosa succederà poi nei prossimi mesi, perché l'appuntamento è importante. Grazie Roby Maggioni.
A dopo, ciao.
Metro Regione alle 19:45 minuti, abbiamo ancora 2 minuti e 20 in questa puntata dell'Orizzonte per salutare Alessandro Diegoli, o forse meglio Ambrogio, come ti abbiamo sentito nello spot andato in onda poco fa. Ciao Ale.
Ciao, ciao, buonasera. Eh sì, perché la direttrice aveva un certo languorino e noi ovviamente dobbiamo provvedere, insomma, è così.
È lo spot per lanciare il nuovo sito che ho proprio qui di fronte ai miei occhi, il nuovo sito di Radio Popolare.
Sì, abbiamo fatto un nuovo sito, era dal 2019 che non rinnovavamo la nostra presenza sul web e l'abbiamo fatto quest'anno, in realtà vabbè l'abbiamo fatto l'anno scorso, poi abbiamo deciso di metterlo online quest'anno, e sì, c'è il nuovo sito, funziona, è bello veloce, insomma è un sito che ha come obiettivo quello di mettere in evidenza i nostri contenuti, le nostre produzioni radiofoniche, quindi il nostro pacchetto audio, naturalmente anche c'è spazio per, come sempre, per le notizie scritte, e per diciamo accogliere il sempre crescente volume di archivio che produciamo. Forse non tutti sanno che in questo momento in una stanza segreta di Radio Popolare ci sono degli antichi registratori Revox che stanno andando giorno e notte per digitalizzare anni e anni di intere giornate di Radio Popolare, insomma di palinsesto, e sul sito ovviamente potrà essere tutto piazzato perché i nostri ascoltatori e ascoltatrici possano ascoltare. Cosa diciamo del sito? Allora, innanzitutto uno che ovviamente quando ci sono le cose nuove ci sono delle elementi da mettere a posto, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto se volete ancora fare segnalazioni a social@radiopopolare.it, ci avete fatto delle segnalazioni, sono state prontamente registrate e i nostri informatici sono già stati edotti e la settimana prossima provvederanno ad alcune piccole ovvie modifiche tipiche di quando si va online. E poi sorpresona vera, perché qua secondo me è ancora più sgosa la notizia, in realtà non è in anteprima, l'abbiamo già data in qualche altro momento della giornata, ma adesso i poi pubblici cambiano, ci sarà anche la nuova app, la app attuale è addirittura più vecchia del sito vecchio, quindi risale credo al 2018. Purtroppo non avevamo più potuto aggiornarla e questo aveva fatto sì che con il cambio di sistemi operativi sia di Android che di iPhone diventasse sempre meno utilizzabile. Infatti ci arrivano un sacco di richieste, segnalazioni eccetera. Ebbene, tra un 2 o 3 settimane, diciamo fine mese, a fine mese ci saranno anche le due nuove app di Android e iPhone, iOS, per ascoltarsela sul cellulare in maniera nativa,
bene,
diciamo.
Bene, grande notizia, grazie Ale Diegoli, grazie.
A voi, a te, grazie, ciao.
È bellissimo il sito www.radiopopolare.it, la direttrice sì, aveva proprio un certo languorino di una nuova vetrina digitale che potete adesso consultare e di cui potete beneficiare tutti quanti voi ascoltatori e ascoltatrici. C'è Esteri con Martina Stefanoni, e a più tardi.